Dialoghi tra grandi artisti. Vedova Tintoretto a Torino, a Palazzo Madama, e Prampolini e Burri a Lugano, alla Fondazione Olgiati. Da oggi, Palazzo Reale di Milano ospita un'importante retrospettiva di una grande artista esponente del surrealismo, Leonora Carrington. Il valore della testimonianza, le fotografie di Andy Rocchelli, fotoreporter ucciso in Donbass nel 2014. E ancora Diego Cibelli, la porcellana nella tradizione napoletana, a Fondazione Rovati. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con l'arte, la fotografia e i beni culturali. E con me Tiziana Ricci. Ma qui con me c'è Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Tiziana.
Ciao Manuela. Allora, nel sommario dicevo che ci sono questi dialoghi, questi incontri tra artisti del passato e artisti contemporanei, e vediamo come gli uni vivono negli altri. Non è che si copiano, ma sicuramente, Manuela,
si guardano
e vengono influenzati. Ed è il caso di Vedova con Tintoretto. Sì, perché in pratica Tintoretto è stato un maestro ideale per Vedova, una mostra scientificamente corretta. Vedova affascinato da questo grandissimo artista, e per lui nacque proprio un'ossessione. Allora, Vedova, pittura, passione e diritti civili, perché Vedova sappiamo che si è sempre speso in prima persona per i diritti civili. E Tintoretto, una sintesi tra il disegno di Michelangelo, il colore di Tiziano e vediamo nei suoi dipinti i modelli presi dalla strada, presi dalle trattorie, un po' come poi fece Caravaggio. Tintoretto lo troviamo nella pittura di Vedova, è diventato la sua ossessione fin dall'inizio. E qui siamo a Palazzo Madama, con una mostra, con un dialogo, perché questo è il percorso, è il dialogo tra Vedova e Tintoretto. E la cosa che ho trovato meravigliosa è ho visto delle tele dipinte da Vedova che non avevo mai visto, perché abbiamo sempre visto le grandi tele astratte. Invece all'inizio, negli anni 30, Vedova guardava Tintoretto nelle chiese e rifaceva alcune delle opere fondamentali, sai, queste opere che appunto raffiguravano la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la crocifissione, tutti i temi sacri nelle chiese, ovviamente. Vedova li rifaceva, e la cosa bellissima di questo percorso, curato da una delle più brave curatrici, Gabriella Belli, e dal professor Giovanni Carlo Federico Villa, che è anche direttore di Palazzo Madama, questo percorso ce le mostra, ci mostra queste tele degli anni 30 di Vedova, ma non solo, perché poi ci sono anche le grandi tele astratte, e alcune tra le opere più belle di Tintoretto che vengono da importanti musei, tra cui l'autoritratto, uno dei primi dipinti che ci accoglie, è l'autoritratto di Tintoretto, che quando aveva sui 70 anni. Comunque, andiamoci insieme in mostra. Questo è proprio Vedova, sentite.
A Venezia, poi, che io vengo da una famiglia di operai, è risaputo. L'infanzia determina. Allora, il mio stare grigio dentro queste chiese dalla mattina e dalla sera, ma soltanto per accogliere maggiormente me stesso, per sentire le voci dentro di me, così come rapportarle, le prime, come si può dire, registrazioni, le prime registrazioni del mio farmi. In questi miei disegni di allora preludono già quella scrittura, c'è già il coagularsi di queste macchie, il segno, se tu lo guardi, di per se stesso, è già subito nervi tesi.
Qui siamo all'inizio del percorso espositivo.
Come nato Venezia, nei fantasmi di Venezia, nella grande luce abbagliante e ambigua di questa città misteriosa, che era pronta a parlarci di Tiziano, a parlarci del mio compagno di strada Titore. Compagno di strada Titore.
Allora, si sente in questa registrazione che ci accoglie all'inizio della mostra, si sente l'energia, la forza,
la passione
che poi Vedova sa trasferire nelle sue grandi tele. Gabriella Belli è uno dei curatori di questo dialogo tra Vedova e Tintoretto. Maestro ideale di Vedova?
Sì, sicuramente per Vedova è stato il punto di partenza probabilmente anche della sua passione per l'arte, del suo poi diventare pittore. Noi sappiamo che Vedova aveva un talento innato da ragazzetto, però la sua scuola non è stata l'Accademia, è stata proprio la Grande Venezia con tutti i pittori che lì hanno lasciato testimonianza. Ma fra tutti, invece che Giorgione, Bellini, Guardi, lui sceglie Tintoretto. Tintoretto
questa energia che si sente,
esatto,
anche in Tintoretto.
Il più potente, l'uomo davvero capace di rianimare la pittura del tardo Cinquecento con un'energia straordinaria. Un pittore tutto sommato disobbediente, come certamente non troppo ligio alle regole dell'Accademia, come è stato poi per tutta la vita Emilio Vedova. Una passione che noi abbiamo cercato di raccontare con molta precisione, con molta attenzione, non lasciandoci guidare dalle intuizioni, ma proprio dai testi, dai diari, dalle annotazioni così importanti che Vedova ha lasciato, in cui racconta di questo suo amore, di questa sua passione per l'artista, dei bianchi e neri, delle profondità, della spazialità.
Di tutte le opere che l'hanno ispirato poi nelle sue.
E poi tutte le opere che sono diventate all'inizio, negli anni tra gli anni 30 e 40, sono veramente dei testi scolastici per Vedova, che guarda Tintoretto, studia le composizioni, bianchi e neri, le ombre e le luci, la luminosità, eccetera. E poi via via, dopo il 1947, quando fa la grande opzione verso l'arte astratta e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo si divide tra figurazione e astrazione, grande querela anche in Italia, lui sceglie l'arte astratta, ma porta con sé sempre la forza e l'energia di questo artista.
Quella forza espressiva che,
esatto,
individuiamo anche nei dipinti
che
di Tintoretto.
Sempre in Tintoretto. E quindi fino alla fine, quando nel 1900, anni 80-87, circa, lui si cimenta a Vedova con il più grande ciclo da lui realizzato. Sono più di 100 tele create con una tecnica molto innovativa, che sono realizzate attraverso il passaggio della pittura che viene colata in una tela di plastica, la pittura poi viene rimpressa su un'altra tela sovrapposta, e lui lavora alla cieca con le mani, non lavora sapendo cosa sarà il risultato finale di questa operazione, però il risultato finale invece è di una straordinaria idea di pittura, in cui il profeta Tintoretto continua ad avere una grandissima testimonianza.
Come l'ha pensato il percorso? In un dialogo continuo?
Il percorso è nato naturalmente con Giovanni Villa, abbiamo lavorato fianco a fianco per cercare di trovare quei punti nodali in cui ancora è molto visibile questo rapporto. Sì, è un percorso quasi cronologico, diciamo, in cui si vede l'evoluzione di Vedova e si vede come Tintoretto agisce in tutta la vita sulla storia pittorica di Vedova.
E allora sentiamolo Giovanni Villa. Professor Villa, lei ha detto una cosa molto interessante, la scelta di Vedova. Perché Tintoretto e non Tiziano, per esempio?
Tiziano è il grande pittore europeo, lo pittore dello state portrait, però, cioè colui che guarda la grande nobiltà d'Europa, la celebra in modo trionfante. Tintoretto invece è il pittore di tutti, è il pittore che sa interpretare l'anima di Venezia, l'anima degli Squerariol, l'anima delle osterie, quelle osterie che rende Ultima Cena.
Cioè la gente.
La gente, il
popolo. Un po' come Caravaggio che prendeva le persone nelle trattorie, in giro per le vie.
Esattamente.
Il popolo, insomma.
Solo che Tintoretto arriva prima di tutti, tanto che sarà maestro per Rubens, maestro per il 600, per il 700 e per lo stesso Caravaggio. Proprio perché ha questa sua capacità di cogliere l'intima essenza delle cose e avvicinarsi agli umili, ma anche ai più altolocati, unire ogni strato della società.
Quindi Vedova è stato affascinato da questo o anche dall'energia di Tintoretto?
Vedova ha trovato in Tintoretto un compagno di strada, tanto nella riflessione civile, nella riflessione politica, quanto soprattutto in quella artistica. Tintoretto è sotto in su, Tintoretto è colore, Tintoretto è violenza, Tintoretto è il segno. Tintoretto è quello che ci raccontano i contemporanei, che mette insieme il disegno di Michelangelo e il colore di Tiziano, ma è soprattutto ciò che Giorgio Vasari descrive come il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura.
Senta, lei cosa pensa di queste rivisitazioni di alcune delle opere più importanti e più belle di Tintoretto da parte di Vedova?
In mostra quello che è del
sono
tutto
studi oppure qualcosa?
No, in Vedova, quello che è del tutto eccezionale è che noi seguiamo un artista come Emilio Vedova, nato 400 anni dopo Tintoretto, 1519 nasce Tintoretto, 1919 nasce Vedova. Ebbene, vediamo un artista che da quando ha 20-22 anni osserva il maestro antico, prima lo risolve figurativamente con i suoi pastelli e poi a poco va a destrutturare l'immagine fino ad arrivare all'astrattismo. Allora, l'aspetto eccezionale qual è? Che Vedova riesce a vedere in Tintoretto le linee forza, il gioco del chiaroscuro, il modo eterodosso di costruzione dell'immagine e ce lo restituisce. Le sue opere tratte da Tintoretto sono singole opere d'arte, non solo mere desuzioni.
Insomma, un dialogo bellissimo. Opere di Tintoretto che vengono dal Louvre come l'autoritratto e altre dalle gallerie Estensi, dagli Uffizi. Vedova Tintoretto in dialogo al Palazzo Madama di Torino fino al... non vedo la data, aspetta, mi pare fino a gennaio, ma non sono sicura, adesso vi dico. 12 gennaio, sì. E adesso torniamo a Milano, perché da oggi Palazzo Reale di Milano ospita una grande pittrice, scultrice, scrittrice, drammaturga, una pioniera del pensiero femminista ed ecologico. Nata nel 1917 in Inghilterra e scomparsa in Messico nel 2011. Indovina di chi sto parlando?
Sentiamo. Manuela? Sarà Leonora Carrington.
Brava. Leonora Carrington, che con volevo dire una grande artista, una grande intellettuale e grande esponente del movimento surrealista. In genere, quando si parla di Leonora Carrington, si dice la compagna di Max Ernst. Sì, però lo è stata nella prima parte della sua vita, dopodiché ha fatto un lunghissimo percorso passando in vari paesi, dall'Inghilterra alla Francia, alla Spagna e poi al Messico, eccetera, con una ricerca assolutamente autonoma e importante. E allora sentiamo Carlos Martin, che insieme a Tere Arc, si chiama Tere Arc, la curatrice messicana, ha curato questo percorso a Palazzo Reale di Milano e ci parla di questa donna che è giovanissima, ha lasciato la sua famiglia per venire a studiare in Italia e anche per evitare l'oppressione di un padre autoritario. Una figura importante nel surrealismo, dove le donne forse sono un po' in secondo piano, mi sbaglio, nella storia dell'arte.
Ma infatti nel surrealismo le donne fino a poco fa erano un po' in secondo piano, ma in realtà questa storia si sta riscrivendo, e devo dire che questa storia si è cominciata a scrivere non ora, ma proprio a Palazzo Reale con una mostra storica nell'anno 81 che si chiamava L'altra metà dell'avanguardia, fatta da
curata da Lea Vergine.
Da Lea Vergine, esattamente, per cui rendiamo anche omaggio a lei e al suo lavoro pioniero su questo fatto. È vero che sono state un po' nascoste, ma in realtà man mano che si scoprono le vite e le opere di queste artiste, che sono rimaste nascoste dalle famiglie, dai collezionisti particolari, non tanto nei musei come quelle degli artisti maschi, si capisce che sia una fonte, veramente una sorgente della creatività dei surrealisti molto importante, cioè appunto l'altra metà fosse stata quella della creazione fatta dalle donne.
Senta, da giovane ha avuto una storia importante con Max Ernst, Leonora Carrington, no? E quanto l'ha influenzata o quanto lei ha influenzato lui?
Allora, si sono influenzati a vicenda. Sicuramente in quel momento c'era, vista la differenza di età e la differenza anche di notorietà, perché Max Ernst era già, parliamo dell'anno 37 quando si sono trovati, era già un grande artista noto in quasi tutto il mondo. Lei era un'artista che cominciava, sconosciuta. Quindi c'è, in quel momento c'è un po' quella, diciamo, c'è un po' il mito di Pigmalione, se vogliamo, in quel momento lì. Però è vero che si sono influenzati tra di loro, perché quando lei ha incontrato Max Ernst, certi interessi che loro condividevano, lei ce li aveva di già, come ad esempio le fiabe, la letteratura vittoriana, il romanticismo, l'interesse per l'alchimia, per la magia, le letture di Freud, di Jung, eccetera. Quello era già nella biblioteca di Leonora Carrington quando ha incontrato Max Ernst. Ma comunque è vero, ed è giusto dirlo, e lei non l'ha mai negato, che l'influenza di Max Ernst è stata importante, assolutamente. Lei non lo negava.
Più scrittrice o più artista?
In realtà io direi è passata la storia più da artista, ma è una scrittrice molto interessante di racconti, romanzi, anche opere di teatro. Qualcuna si è portata poi in scena in Messico e anche a New York, per cui io non direi più una cosa che l'altra, io direi che è una di quelle persone che veramente ha bisogno di esprimersi, non importa quale sia il mezzo, però sicuramente più un'artista visiva, perché anche la sua letteratura è fatta proprio di immagini.
Come l'ha pensata la mostra, questo percorso?
Allora, il percorso, diciamo che avrebbe un filo conduttore che noi curatori abbiamo pensato come il viaggio. Il viaggio e la fuga.
Perché poi lei ha viaggiato molto.
Non solo che ha viaggiato molto, ma che si è vista costretta a viaggiare. Cioè, una donna che è una migrante, perché scappa dall'Inghilterra verso la Francia, poi deve scappare esiliata verso gli Stati Uniti dopo aver subito un periodo in una clinica psichiatrica in Spagna. Quindi è una persona che si è mossa molto e che rappresenta poi tutti i movimenti di persone costrette a sradicarsi in quel periodo
la migrazione.
La migrazione assolutamente la rappresenta, e la rappresenta anche il suo radicamento in un Messico degli anni 40, che era un paese veramente ospitale, che ha salvato la vita di tantissima gente che fuggiva dalla guerra spagnola e dalla seconda guerra mondiale.
Allora, Leonora Carrington, il suo lavoro, la sua vita riflettono una profonda, non mi piace tanto questo termine, comunque resilienza. Lei veramente ha avuto la capacità di trasformare un trauma, perché in Spagna da giovane ha subito una violenza che poi ha causato un malessere psicologico che l'ha portata anche in manicomio, e ha saputo convertire il dolore in creatività e anche in denuncia. Una donna che stimiamo moltissimo. E Leonora Carrington, forse la figura più importante del surrealismo insieme a Remedios Varo, e a Palazzo Reale questa mostra le rende omaggio, una mostra che si potrà visitare fino all'11 di gennaio. Palazzo Reale di Milano, eh? Ascolto. proposito dei girasoli, che adesso vi porto in Svizzera per un altro dialogo importante, che è quello fra due grandi artisti, anche in questo caso, come dicevamo nel sommario, Prampolini Burri. Dalla materia, della materia, il titolo, alla fondazione, collezione Giancarlo ed Annolgiati di Lugano, quello spazio espositivo che è proprio di fianco all'ACA, al Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Manuela Accino l'ha vista, raccontaci, Manuela.
Esatto. La mostra è curata da Gabriella Belli e Bruno Corà con allestimento di Mario Botta.
E il diciamo, questo è già una cosa di qualità, i curatori e l'allestitore.
Esatto. E il percorso espositivo si compone di 50 opere, capolavori, che provengono da collezioni private, sia pubbliche, e raccontano due ricerche, quella di Prampolini, che viene dal futurismo, e quella di Alberto Burri, che seppur diversi, alla fine in questa mostra noi riconosciamo che sono un po' disobbedienti, perché loro lavorano sulla materia e nelle opere loro inseriscono qualcosa che non fa parte della tradizione, muffe, sacchi, Burri, poi il fuoco, e entrambi comunque ci raccontano quello che è stato poi un Novecento complesso, un periodo complesso dove tutto viene messo in discussione, che se Prampolini già nel 1914 si avvicina a questo polimaterismo, sarà poi Burri con i suoi lavori a possiamo estremizzare anche questa ricerca. Quindi lo scopo della mostra è proprio quello, la materia artistica che poi si rompe e si inserisce qualcosa che prima non c'era.
Da qual titolo, insomma?
Esatto, sì. Esattamente, e ricordo che, come hai detto tu, alla Fondazione Olgiati, dal giovedì alla domenica dalle 11 alle 18 ed è gratuita, l'ingresso è gratuito, quindi...
Che è una cosa non da poco,
non da poco
in questi tempi. Senti Manuela, allora, detto questo, tu hai qualche altra notizia da darci?
Esatto.
Quindi appuntamenti importanti, uno subito qui a Milano nel pomeriggio.
Nel pomeriggio alle 17 alla libreria Opli al terzo piano abbiamo Livio Senigalliesi, che è uno dei più stimati fotoreporter di guerra, presenta la fanzine Welcome to Sarajevo 1992-96, che sono le ultime ore dell'assedio di Sarajevo. Adesso andiamo a Voghera all'interno del Festival Nazionale di Fotografia, siamo al secondo weekend, ci sono, ricordiamo, le mostre di Francesco Citto, Mara Mures, Ultima Fermata, e Isabella Balena, La Soglia, e poi oggi e domani si svolgerà un workshop con Francesco Citto. Adesso però ritorniamo a Milano, a Rozzano, fino al 28 settembre presso il circolo fotografico di Città di Rozzano, all'interno dello spazio espositivo del Centro Culturale della Cascina Grande, abbiamo una collettiva Fotografie 1977-2025 Rozzano ieri e oggi.
Ecco, questa è una mostra fotografica e io chiudo questo ventaglio di segnalazioni con una nuova galleria, un nuovo spazio che presenta i lavori di George Baselitz e Lucio Fontana, intitolato L'Aurora viene. È la galleria Tadeusz Ropach che ospita questa esposizione dedicata alle opere di questi due grandi artisti. Oh, si va in coppia oggi, eh? Due grandi artisti. Una mostra inaugurale della Galleria Milanese, questo collezionista a gallerie in tante città importanti del mondo, ne ha aperta una a Milano, dove a Palazzo Belgioioso, in piazza Belgioioso al 2. E oggi c'è l'apertura inaugurale dalle 14 alle 17. Poi dopo gli orari sono dal martedì al sabato dalle 11 alle 19. Ed essendo una galleria privata, l'ingresso ovviamente è gratuito. Quindi danziamo. Vado veloce perché abbiamo ancora tante cose. C'è una piccola ma importante mostra fotografica ospitata in un luogo insolito. Sì, perché il Circolo della Stampa di Milano, che si trova in Viale Montesanto al 7, e si tratta delle fotografie di Andy Rocchelli. Ricorderete che nel 2014 Andy Rocchelli in Donbass è stato ucciso, un fotoreporter che è stato ucciso insieme anche a un altro compagno, un altro ferito, insomma un disastro, no? Una delle situazioni in cui vengono presi di mira i giornalisti, i fotografi, perché evitino di raccontare quello che vedono. Il nostro, perché è stato nostro direttore, nostro collaboratore, Danilo Di Biasio, partecipava a un incontro che si è svolto con tanti ospiti per presentare questa piccola mostra che poi si può vedere fino al 26 di settembre. Allora, siamo con Danilo Di Biasio, direttore della Fondazione dei Diritti Umani, ma che ti conosciamo bene, Danilo. Però questa è una mostra importante a cui teniamo molto, perché sono, credo, le ultime forse fotografie di Andy Rocchelli.
No, ci sono anche le ultime foto, proprio quelle pochi secondi prima di essere ucciso dalle milizie ucraine. Ma questo, adesso le vediamo, sono quelle lì in fondo, vedi?
Ah, sì.
E qui c'è però anche una scelta del lavoro e anche dello stile che lui aveva. Sai, io ho avuto la fortuna di vedere non solo le fotografie, ma di sentire anche le interviste che lui faceva alle persone che fotografava. E mostrava una grande sensibilità, cioè non si limitava a scattare una foto perché voleva fare una bella foto da guerra, no, si interessava alle storie delle persone.
Che è anche il motivo per cui poi poteva farci vedere delle cose che altrimenti non potremmo conoscere, no? Qui per esempio forse siamo in Afghanistan.
Sì, siamo in Afghanistan.
Lo riconosco dal burqa della signora.
Sì, sì, lui ha girato in Afghanistan, è stato prima della guerra in Ucraina, è stato in Ucraina e ha girato anche la parte del Caucaso in particolare, quindi le diciamo così regioni che dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica sono esplose nel vero senso della parola. E come vedi andava a fare sì le foto anche dei combattenti, lì vediamo un Kalashnikov eccetera, ma andava anche proprio nelle case e tu sai benissimo che entrare nelle case di una persona ed entrare così nell'intimità,
devi conquistarne prima la fiducia perché altrimenti non riesci. Senti Danilo, andiamo davanti a queste foto che lui ha scattato credo in Donbass, no? Sono le ultime.
Queste sono le ultime, sono proprio pochi secondi prima di essere ucciso e hanno quindi un valore ancora più drammatico.
È il 2014. Quindi siamo... un momento importantissimo perché da lì poi...
Sì, lui era andato in una zona in particolare dove sapeva che erano in corso il tentativo di conquistare un'area, diciamo così, dalla parte filo-sovietica, dall'altra parte filo-ucraina. Lui, insieme a un fotografo e Andrei Mironov, che è il suo traduttore, ma anche un grandissimo esperto di diritti umani che anche noi a Radio Popolare abbiamo sentito centinaia di volte.
È morto anche lui, no?
È stato ucciso anche lui nello stesso identico momento. E questa foto, invece, è il suo tassista. È il tassista che l'ha accompagnato in quella zona. Tu pensa, potevi andare in una zona di guerra letteralmente in taxi. E poi, dopodiché, l'indagine della magistratura italiana ha rivelato che lui è stato colpito da una scheggia di mortaio sostanzialmente e stavano cercando...
Quindi non è stato intenzionale?
Assolutamente intenzionale, perché hanno cominciato a mirare, a prendere la mira sempre più precisamente per andare a colpire questo gruppo di persone che erano due fotografi, un tassista e un traduttore. Quindi armi non ne avevano.
Li avevano curati?
Eh sì, sì, assolutamente.
E si sa chi li ha uccisi?
Con precisione no, nome e cognome non si sa, nel senso che la persona che è stata condannata in primo grado per un cavillo burocratico non è potuta essere condannata in Cassazione. Dopodiché che il colpo sia stato sparato, che i colpi siano stati sparati dalla parte ucraina, diciamo così, questo è acclarato.
Una mostra che viene presentata con una conferenza, con un incontro sull'importanza dell'informazione in situazioni pericolose come queste. Qui la fotografia poi è una testimone fondamentale, no?
E immediatamente ci viene in mente Gaza. Oltre 200 giornalisti uccisi, si vuole impedire che ci siano dei testimoni di questa guerra, esattamente come si è voluto impedire che Andy Rocchelli e altri giornalisti, altri fotoreporter indagassero sulla guerra in corso.
Corbi lasso Monte Carlo simi a forsti malo aber lama risti kota stock war instigator rota solci solci pipi tauki.
Il valore della testimonianza, fotografie di Andy Rocchelli. Si può vedere questa piccola ma intensa mostra fino al 26 di settembre all'Associazione Lombarda dei Giornalisti. È lo spazio del Circolo della Stampa in via Viale Montesanto al 7 a Milano. E adesso andiamo a Villa Santa. Sai dove è Villa Santa, Manuela?
Dimmi.
Vicino a Monza, un po' verso la Brianza, perché è in corso fino a domani, quindi tutto oggi e tutto domani, il Festival delle Geografie, il Libro del Mondo, città, luoghi, racconti e visioni urbane. Ci sono incontri molto interessanti e ci sono anche mostre fotografiche nello spazio dedicato alle mostre e ce n'è una di particolare interesse. Adesso noi ci fermiamo un attimo su quella con Bruno Zanzottera, che è un fotografo. La sala mostre di Villa Camperio a Villa Santa ospiterà fotografie per tutta la durata del festival e vertono sui temi del fenomeno urbano, di come sta evolvendo in varie zone del mondo, in vari paesi. Una delle mostre si interroga sul futuro di Kibera, una bidonville vicino Nairobi, in Kenya. Il titolo è Kibera, il più grande slam dell'Africa tra degrado e creatività. Le fotografie sono quelle di Bruno Zanzottera, che ha lavorato al progetto con la giornalista Anna Pozzi.
Kibera è una bidonville di Nairobi, è una delle più grandi bidonville dell'Africa ed è anche una delle più antiche, quindi si trova, essendo parecchio antica perché è stata creata all'inizio del XX secolo come baracche per i militari del King African Rifles, praticamente è abbastanza vicino anche alla zona centrale di Nairobi.
Io ho visto le tue fotografie e devo dire che ho avuto l'impressione di una povertà estrema.
È assolutamente sì, nel senso che Kibera è proprio una bidonville e come tante bidonville africane, non solo africane, è fatta di baracche, c'è una disoccupazione estrema e situazione anche di criminalità.
Allora, povertà estrema, tuttavia c'è un rischio per questo luogo.
Sì, come in molti posti, essendo abbastanza centrale, quindi è una zona appetibile da un punto di vista per speculazione edilizia o così, il presidente William Ruto ha detto che entro 10 anni in tutto il Kenya non ci saranno più bidonville e verranno praticamente sfollate. Solo che spesso, come abbiamo visto in tanti altri posti, questa è quasi una scusa per radere al suolo le case, le baracche dove la gente vive e non dare nessuna alternativa.
Ecco, questo diciamo è il pericolo che corre, no? Quindi non un aiuto per migliorare, ma il rischio è quello che venga spazzata via per una speculazione, immagino, edilizia o insomma una speculazione di natura economica.
Sì, perché come dicevo, essendo vicino al centro di Nairobi è molto molto appetibile come zona.
E voi con questo progetto che finalità avete avuto?
Tutti sanno che in una bidonville c'è povertà, c'è degrado, ci sono tutte queste situazioni, però dall'altro lato magari è un po' meno conosciuto che sono anche fonte di creatività molto forte, quindi e in più stanno nascendo anche tantissime situazioni sociali, di socialità, per i ragazzini a fare gruppi di danza, gruppi di pittura, di fotografia.
Anche di fotografia?
Sì, sì, ci sono, ad esempio c'è questo collettivo Masai Mbili, Mbili vuol dire due in lingua Swahili, è nata da due personaggi, adesso sono diventati più di 20 o 30 che lavorano, ci sono fotografi, ci sono pittori, ci sono addirittura persone che fanno anche filmati.
Allora, nello spazio dedicato alla fotografia potete vedere questa mostra di cui abbiamo parlato con Bruno Zanzottera, che è il fotografo. Poi, sempre con le fotografie di Bruno Zanzottera e con le musiche di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi, domenica alle 19:30 ci sarà la proiezione di Aman Iman, che è un lavoro sulle acque, sull'acqua, sempre con le fotografie di Bruno, e poi una segnalazione di una persona che ci è molto cara, sto parlando di Claudio Agostoni, che sapete è autore del libro Le geografie di Pasolini, edito da Prospero. Ecco, e Claudio quindi dialogherà con Bruno Zanzottera, perché ci saranno anche le fotografie di Bruno Zanzottera relative alle geografie di Pasolini, e presenteranno insieme il libro domani alle 18 in area Ristoro. E stiamo sempre parlando di Villa Camperio a Villa Santa. Villa Camperio si trova in via Confalonieri al 55. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma vorrei fermare la vostra attenzione su Una vita all'aria aperta. È il titolo dell'intervento di Diego Cibelli, un artista napoletano, alla Fondazione Rovati, la bella fondazione che ospita la cultura etrusca in Corso Venezia. È intervenuto sia sulla facciata con degli interventi in ceramica che con delle sculture, degli interventi al primo piano nell'interno. È un artista molto interessante perché lavora la porcellana biscuit e con una tecnica, con un procedimento che è tipico della tradizione napoletana. Viene dalla tradizione di Napoli.
La porcellana in qualche modo non rimane nella Real Fabbrica custodita da Carlo di Borbone, ma in qualche modo il popolo se ne appropria, e grazie a questa appropriazione la porcellana tuttora trova una continuità espressiva in quello che è nel mondo napoletano. La cosa più interessante della porcellana è che è un materiale che richiede sempre la costruzione di un team.
C'è una collaborazione.
Sono delle persone che mi aiutano nella realizzazione dei miei progetti e che stanno da me in laboratorio. La porcellana, come dire, si divide in diverse fasi, c'è la fase della formatura, perché come ti dicevo prima è fondamentale che la porcellana, le sculture vengono dai calchi, cioè non puoi ottenere le sculture in porcellana utilizzando direttamente la porcellana, devi fare il primo modello in ceramica, in terraglia. Una volta fatto il primo modello in ceramica o in terraglia, utilizzi il calco in gesso e con il calco poi lo utilizzi per colarci dentro la porcellana.
Questo è il processo tecnico, e dal punto di vista estetico della scelta dei soggetti?
Sono molto influenzato da quelli che sono gli studi della geografia umanistica. La geografia umanistica concepisce la percezione dell'uomo come continuità del territorio. Prendersi cura dell'individuo vuol dire prendersi cura del paesaggio. E sono molto affascinato da questa metamorfosi che è molto presente nella cultura etrusca, che è molto presente nella cultura greco-romana. Il tema del cambiamento è un qualcosa che mi affascina molto. Sono molto affascinato dalla capacità che l'uomo ha di reinventarsi, di riscoprirsi. E per me, essendo napoletano, è fondamentale farlo con la storia. Io non concepisco il tempo in antico, presente e futuro.
Mi hanno ricordato un po' i tuoi lavori, Bertozzi e Casone?
No, sono molto diversi, perché ad esempio non utilizzo i colori, non utilizzo gli smalti.
Sì.
Per me è fondamentale che la porcellana sia in qualche modo presente, ma non troppo presente. È fondamentale che poi le sculture abbiano un'anima, e non voglio mai che diventa una celebrazione della tecnica, della materia. Gli smalti, i colori, ho paura che si pigliano troppa attenzione. Quindi per questo rimango sempre nelle biscuit, perché è in modo più democratico, più vicino al popolo.
Ecco, un artista vicino al popolo, Diego Cibelli, con la sua installazione permanente alla Fondazione Luigi Rovati, intitolata proprio Una vita all'aria aperta. Come dicevo prima, una serie di sculture in porcellana biscuit distribuite negli spazi del palazzo in Corso Venezia, dall'atrio, la facciata interna, fino al piano nobile. Comunque si può andare a vederla tranquillamente. La fondazione è in Corso Venezia, Milano, Corso Venezia al numero 52. E con questa indicazione termina questa puntata dei Girasoli. Io vi do appuntamento sempre a sabato, dopo il notiziario, dalle 13.20 alle 14. Ci fermiamo sulle cose che ci sembrano le più interessanti, quelle che vale la pena di certo. vedere, no Manuela?
Quelle che ti danno qualcosa.
Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao a tutte e a tutti.